intanto ringrazio Mario Renosio perché con la sua esperienza e con la sua capacità stasera mi ha reso facile questo difficilissimo compito. Siamo nel 70° anniversario della Liberazione e non potevamo non presentare l'ultimo libro dello storico Gianni Oliva, Il tesoro dei vinti. Gianni Oliva non ha bisogno di presentazioni e da anni si occupa degli argomenti meno indagati della storia nazionale. Per citare solo qualche titolo, mi viene in mente Foibe, l'Italia l'alibi della resistenza, si ammazza troppo poco. E sono argomenti scomodi. E anche questo, secondo me, è un libro abbastanza scomodo. Esce dalla memorialistica tradizionale del partigiano per leggere la resistenza in modo diverso. Perché, come dici tu, noi siamo ancora il paese che deve fare i conti col proprio passato, no? Quindi, però, secondo me, Gianni Oliva dà delle risposte, mette il punto sulla situazione e lo fa davvero storico. Intersecando benissimo, secondo me, l'aspetto scientifico dello storico, metodologico, con la struttura narrativa, che è una struttura molto avvincente e molto bella. E mette il punto sulla situazione e mette le cose a posto, perché secondo me, io parlo da semplice cittadina, e mi sto accorgendo che questi argomenti non semplici da trattare, tutt'altro che semplici, devono essere affidati, secondo me, agli storici e non ai giornalisti, perché mi sembra che oggi ci sia purtroppo l'abitudine che qualunque giornalista si improvvisi storico, cadendo nelle strumentalizzazioni politiche, nelle eccessive banalizzazioni e semplificazioni di questi argomenti difficilissimi. Dicevo che Gianni Oliva lo fa in maniera, fa un'operazione molto seria, anche per i non addetti ai lavori. E se posso aggiungere ancora una cosa, poi non voglio dilungarmi, lascio la parola agli esperti. Quello che mi ha affascinato in modo particolare è proprio la ricostruzione di quei giorni, degli ultimi giorni di aprile del 45, le ultime ore, dove si respira tantissimo in questo libro l'atmosfera esasperata di fine guerra, l'atmosfera della resa dei conti, dell'epilogo del fascismo, dell'insurrezione. È un'atmosfera effervescente dove anche quello che fino al giorno prima era l'amico o il vicino di casa, adesso può diventare una spia, un delatore, un traditore, come anche all'interno dello stesso partito, se si ha, magari basta un sospetto per essere accusato di tradimento, e gli esecutori materiali si trovano sempre, no? E letto in questa maniera, in questa chiave, di questa atmosfera così esasperata, dove ci sono i conflitti vengono praticamente aumentati, allora sì, secondo me, che il mistero del loro Dongo esce dalla leggenda e diventa veramente un pezzo di storia, grazie, secondo me, a uno storico così come Gianni Oliva. Ora lascio la parola a Mario Renosio, che molto meglio di me presenterà il libro. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. E come è già stato detto, questo è un libro scomodo, come spesso sono stati scomodi i libri di Gianni Oliva. È un volume che, come sempre, ha il pregio di essere di facile lettura. Gianni Oliva ha innanzitutto il pregio, la capacità di rendere gradevole e scorrevole la ricostruzione nella narrazione, la ricostruzione di eventi anche complessi, controversi, contraddittori. Quindi è un volume basato su studi seri, ma il pregio dell'alta divulgazione, che non sempre è facile, due elementi che non è sempre facile coniugare. È un volume che ha un titolo e un sottotitolo ovviamente accattivanti e che puntano a catturare l'attenzione e la curiosità dei lettori, perché i libri, soprattutto delle grandi case editrici, sono fatti e sono scritti e i titoli sono scelti per incuriosire, per far vendere, questo è del tutto evidente. In realtà il mistero dell'oro di Dongo, il tesoro dei vinti, poi chiederemo a Gianni di entrare nel dettaglio, spiegare che cos'è, di cosa si tratta, oltre alla ricostruzione delle vicende. È solo una parte, rappresenta solo in parte il contenuto di questo volume. Un volume in cui Gianni Oliva riprende diversi dei temi che ha già affrontato nei suoi lavori precedenti. Mi piace ricordare che, oltre ad aver pubblicato un volume sulla storia della resistenza alle porte di Torino, della Val Sangone, lui già nel 1997 ha pubblicato da Giunti una storia della Repubblica Sociale Italiana, una sintesi sulla Repubblica Sociale Italiana. Quindi un'apertura tematica non scontata e non semplice in quegli anni, andare a presentare una sintesi di quella che comunemente considerata la parte sbagliata, il nemico. Ebbene, questa è stata un'intuizione davvero molto innovativa e coraggiosa, e che ha incontrato anche, come sempre quando si tratta in maniera non istituzionale e normale, argomenti controversi anche e con limiti e contraddizioni proprie di quel periodo drammatico, è stata, ripeto, un'intuizione davvero, davvero positiva. Poi in questo volume vengono appunto ripresi i temi, il dibattito sull'esistenza di tre tipologie di guerre diverse, dalla guerra di classe alla guerra di liberazione alla guerra civile, una categoria che è stata a lungo osteggiata dal mondo partigiano ed anche dalla storiografia ufficiale sulla resistenza, che è stata sdoganata solo dopo l'uscita del volume di Claudio Pavone, che aveva quel titolo. In realtà tutta la prima parte del volume affronta un tema che è quella della ricostruzione degli ultimi giorni di vita del fascismo, che coincide con gli ultimi giorni di vita di Mussolini e dei gerarchi in fuga nell'area del Comasco, verso la Valtellina o verso la Svizzera. Vengono lasciate aperte alcune opzioni, perché fino all'ultimo momento gli stessi protagonisti di questa ritirata, di questa fuga, non hanno ben chiaro un progetto del che fare. Ed è una ricostruzione basata su, molto puntuale, basata su fonti diverse, per lo più sono fonti di testimonianza di protagonisti. I protagonisti di quella vicenda, molti dei protagonisti partigiani di quella vicenda, hanno scritto la loro versione degli eventi, e Gianni Oliva ne trae una sintesi confrontando le varie versioni e sottolineandone anche le incongruenze e le contraddizioni e le visioni anche a volte strumentalmente soggettive, no? Tese a giustificare la propria posizione, il proprio operato rispetto agli eventi. Per cui è davvero molto utile questa introduzione piuttosto corposa, perché aiuta anche a comprendere quello che succede dopo, che è il mistero, un po' tinto di giallo, della sparizione di tutta una serie di, non solo di documenti, anche di documenti, ma soprattutto di beni materiali, di gioielli, di denaro, di titoli di Stato, che i fascisti in fuga avevano condotto con sé. L'ultima parte lascia, come spesso capita nella nostra storia nazionale, un po' di amaro in bocca, perché il mistero poi alla fine non trova una soluzione, non trova un colpevole neanche per via giudiziaria. Però ci sono delle considerazioni sul contesto immediatamente successivo alla liberazione che sono sicuramente interessanti e che aiutano a capire quello che è successo. La prima cosa che emerge, e ci siamo accordati per fare due o tre domande diverse in modo tale da alternarci, la prima cosa che emerge in modo evidente dal racconto della dinamica in cui avviene la fuga, l'arresto e poi la fucilazione di Mussolini e dei gerarchi che l'hanno seguito, e che il 25 aprile, così come viene comunemente inteso, è una data puramente simbolica, perché qua si narrano eventi che vanno dal 26 al 29 di aprile, i 4-5 giorni successivi, in un contesto di un'Italia, almeno nelle zone in cui si svolgono quegli eventi, di un'Italia in piena guerra ancora. Non è assolutamente definito né certo il fatto che si sia arrivati alla fine del conflitto. Ancora alla vigilia della fucilazione di Mussolini c'è il timore fondato da parte dei partigiani di estremi tentativi da parte dei fascisti di liberare, di attaccare i luoghi in cui Mussolini viene detenuto e viene spostato continuamente per timore di una cosa. Per cui anche questo aiuta ad ampliare il punto di vista e anche a fornire nuovi strumenti per capire, non per giustificare, per capire anche i rigurgiti di violenza che avvengono dopo il 25 aprile, che ora noi consideriamo come fine del conflitto, a distanza di 70 anni celebriamo fine, ma allora non era affatto chiaro che il conflitto fosse, la guerra fosse davvero finita. Per cui io inizierei a chiedere a Gianni un ragionamento su questo tema, su questo dilatarsi delle date, con una data elastica, ecco, questo immediato dopoguerra, e di raccontarci fuga, cattura e l'esecuzione di Mussolini e dei suoi più stretti collaboratori.
Vabbè, parlo solo in piedi perché mi viene meglio. Allora, intanto grazie per aver organizzato la serata e che ha voluto venire. Prima di rispondere alla tua domanda, una considerazione più generale sullo stile e sulla proposta, in qualche modo linguistica. Io credo che il difetto degli storici, in particolare quelli italiani, è quello di aver sempre pubblicato dei libri in cui si ragiona sui fatti, ma dando per scontato i fatti. La storia, invece, deve essere narrazione di fatti. Il recupero del passato. Quando pensiamo al passato, cosa pensiamo? Degli episodi. Quando vogliamo descrivere il nostro nonno, il nostro bisnonno o qualche cosa, raccontiamo degli episodi di cui è stato protagonista e attraverso quegli episodi facciamo capire il personaggio. Ma la storia deve essere la stessa cosa, perché se fatta soltanto di ragionamento è il tipico libro di 3 righe di testo e 25 righe di note che leggono gli addetti ai lavori e 100 studenti che devono studiarlo per l'esame all'università. E questa è la ragione per cui in Italia ci sono tanti giornalisti che fanno storia. Perché gli storici hanno lasciato lo spazio vuoto. Quando i libri universitari, accademici, quelli che vengono pubblicati nell'ambito delle ricerche più approfondite, venderanno 150-200 copie, non di più. Una casa editrice come la Mondadori, se fa un libro, vuole avere la garanzia che ne venda almeno 5-10.000, altrimenti ci rimette. I giornalisti hanno occupato questo spazio vuoto. Ma il giornalista, da giornalista, cerca ciò che fa scalpore, cerca ciò che fa notizia, ciò che attira la curiosità. Se questo libro l'avesse scritto un giornalista, probabilmente l'avrebbe titolato Il tesoro di Dongola ha preso il PC, perché poi la sintesi è un po' quella. Qui abbiamo cercato di fare un qualcosa, come dire, di raccontare dei fatti, ma inserendoli in un contesto. E allora vengo alla tua domanda. Noi abbiamo un'immagine oleografica del 25 aprile, come diceva Mario. Cioè immaginiamo che il 25 aprile sia una data in cui finisce la guerra, ma la guerra che si è combattuta dal 43 al 45 non era una guerra tra eserciti soltanto, era anche una guerra civile. La prima guerra mondiale è finita il 4 di novembre del 1918, perché il giorno prima, 3 novembre, a Villa Giusti, gli stati maggiori austro-ungarici e italiani hanno firmato un armistizio che andava in vigore dalle ore 12 del 4 novembre. Due eserciti, due strutture di comando, due ordini di cessate il fuoco, tutto finisce. Ma la seconda guerra mondiale non è così. C'è un esercito tedesco che la resa la firmerà il 2 di maggio, non il 25 aprile. Ed è un esercito tedesco che a sua volta non sa bene a chi fare riferimento, perché sta all'interno di uno Stato che si sta sfaldando. Ci sono le formazioni della Repubblica di Salò, che sono delle formazioni che rispondono al segretario del partito, Alessandro Pavolini, e poi anche a Mussolini, ma mi sembra che l'autorità di Mussolini nella fine della guerra sia un po' la stessa che ha Berlusconi oggi rispetto al centrodestra, no? C'è una figura carismatica, senza fare paragoni di altro genere, ma come dire, c'è una figura carismatica da una parte e c'è le forze centrifughe della base che si muovono in modo diverso. Ci sono le formazioni partigiane, ma non sono un esercito, sono un insieme di formazioni e non sono delle formazioni che hanno gli stessi orientamenti. Non pensano tutti allo stesso futuro, anzi, hanno un denominatore comune, l'antifascismo, la lotta ai tedeschi, la lotta di liberazione, la fine della guerra, ma poi ciò che vogliono le formazioni garibaldine, o meglio, ciò che vogliono i commissari politici e le dirigenze del garibaldine, che sono di orientamento comunista, sono prospettive che guardano a una futura Italia bolscevica. Le prospettive delle formazioni badogliane o moderate sono quelle che guardano a un'Italia inserita invece nell'ambito occidentale. E poi c'è un altro soggetto ancora, il più forte di tutti. Ci sono gli inglesi e gli americani, quelli che hanno vinto la guerra. Perché la guerra l'hanno vinta gli americani e gli inglesi. Non è che l'ha vinta la resistenza, ma non per togliere valore alla resistenza, ma per ricondurla a quello che è il suo valore vero. Cioè, noi abbiamo sempre raccontato ai giovani, e abbiamo ricevuto come insegnamento a nostra volta quando eravamo giovinetti, l'idea di una resistenza che è fatta essenzialmente di aspetti militari. Poi però, se ci pensate, quando noi ricordiamo il Risorgimento, ricordiamo le 5 giornate di Milano, lo sbarco di Marsala, Calatafimi, Castelfidardo, San Martino, tutti atti offensivi. Quando ricordiamo la resistenza, ricordiamo le fosse Ardeatine, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, facciamo la celebrazione del martirio. Allora evidentemente non ci stanno le due cose. Se della resistenza ricordiamo i morti, le tragedie subite, i rastrellamenti, le rappresaglie, vuol dire che la sua forza non sta sul piano militare. È un altro il piano su cui si deve valutare la resistenza, che è quello morale, che è quello di avere dimostrato che era possibile fare una scelta, riprendere in mano il proprio destino, avviare un percorso diverso. Guardate, vale quella, per spiegarlo, quella poesia famosa di Brecht, che dice: hanno portato via gli ebrei e non ho detto nulla perché non ero ebreo. Poi hanno portato via i comunisti e non ho detto nulla perché non ero comunista. Poi hanno portato via i sindacalisti e non ho detto nulla perché non ero sindacalista. Poi hanno portato via me e non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa. Questa è la resistenza. Il fare in modo che ci fosse qualcuno che potesse ancora dire qualcosa. Fatta questa premessa, ci sono tutti questi soggetti che si agitano in quel momento. Per questo il 25 aprile non è una data finale e per questo la fine della Seconda Guerra Mondiale dura così a lungo e si prolunga così tanto nella pace, perché è anche resa dei conti tipica delle guerre civili. Nelle guerre civili l'altro non è uno straniero da rimandare a casa, è un traditore che non ha diritto di cittadinanza nel nuovo Stato. Vale da una parte e vale dall'altra, per cui è un personaggio da eliminare. La fine della guerra è questo insieme di forze, di progetti, di tensioni, è un esplodere di voltagabbanismi. Sì, i partigiani sono grosso modo, secondo i calcoli di Giorgio Bocca, che mi paiono attendibili, 12-15.000 nel dicembre 43, 100.000 nell'agosto del 44, cioè nel massimo momento di espansione del movimento resistenziale, e diventano quasi 250.000 nell'aprile del 45. Vuol dire che ci sono tanti insorti dell'ultimo momento, quelli che insorgono quando c'è più niente contro cui insorgere, ma che vale per riposizionarsi rispetto al futuro. Credo che la maggior parte delle stragi che sono state commesse nel momento della resa dei conti hanno avuto per protagonisti dei personaggi che erano stati dall'altra parte fino a un momento prima e avevano bisogno di rifarsi in una verginità velocemente per potersi riciclare. Allora, la prima parte del libro cerca di raccontare questo scenario, partendo dal pomeriggio del 25 aprile, quando Mussolini si sposta dalla prefettura di Milano, dove si era trasferito da una settimana dal lago di Garda, si sposta dalla prefettura e va in arcivescovado, perché l'arcivescovo Schuster ha organizzato un incontro tra Mussolini, il maresciallo Graziani, che è il capo dell'esercito repubblichino e Barracu, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con i vertici del CLN dell'Alta Italia. Si presentano Marazza, si presenta Lombardi, arriva di corsa più tardi Pertini, Mussolini vuole trattare la resa e propone di dare ordine a tutte le brigate nere, a tutti i soldati repubblichini ancora in armi, di deporre le armi in cambio del salvacondotto, cioè della possibilità di tornare a casa senza nessuna forma di repressione, nessuna forma di resa dei conti. Non aveva Mussolini la forza contrattuale per una proposta di questo genere. La resistenza che nel CLN dell'Alta Italia ha la rappresentanza di tutti i partiti che si erano formati nella clandestinità, prende tempo per dare una risposta. Mussolini capisce che la risposta sarà negativa, decide di partire e di andare a Como. Il segretario del partito, Alessandro Pavolini, gli assicura che porterà a Como migliaia di brigatisti neri disposti a combattere per il fascismo fino alla morte, fino all'ultimo momento. E comincia a girare all'impazzata per Milano, a radunare delle brigate nere che ormai sono allo sbando, facendole concentrare in piazza San Sepolcro, che è il luogo simbolo dove è nato il movimento fascista nel 1919. Tanto Mussolini va a Como, parla con il prefetto, intanto siamo arrivati nella notte, perché oggi si fa in fretta andare da Milano a Como, ma nel clima del 25 aprile del 45 era tutt'altro che facile. Sente da questo prefetto che ci sono movimenti partigiani in città, decide di partire nella notte stessa e di andare verso nord. E va verso nord sulla strada occidentale del lago di Como, quella che passa per Menaggio e che poi va verso Dongo e poi su in direzione di Chiavenna. Io non so se conoscete quella zona, ma la strada ancora oggi, la strada occidentale del lago di Como, una strada strettissima, piena di curve, con la montagna che strapiomba da una parte e il lago dall'altra, senza vallate laterali nelle quali andare, è come dire, è mettersi in trappola da soli. Mussolini prende questa strada, va fino a Menaggio, che è a metà del percorso. A Menaggio si ferma aspettando che arrivino gli uomini che Pavolini aveva promesso di radunare. C'è una convulsione in queste scelte, perché oggi noi sappiamo che la guerra era finita, ma i protagonisti non hanno mai la percezione di che cosa è finito, di che cosa è ancora aperto. Cioè, chi vive un episodio così drammatico, nel momento in cui lo vive, non sa se la guerra finisce tra un'ora, finisce tra una settimana, finisce tra un mese. Se ricordate, nell'89 Ceaușescu, il presidente rumeno, lui era nel palazzo presidenziale, presidente ancora della Repubblica, aveva un elicottero fermo nel cortile, con il motore acceso e le pale che ruotavano, va verso questo elicottero, 50 metri prima di salire sopra lo fermano gli insorti, che riescono a penetrare nel cortile. Se fosse uscito 5 minuti prima, 5, probabilmente oggi sarebbe in qualche paese arabo a godersi tutti i soldi che aveva rapinato al popolo romeno. Avendo ritardato di 5 minuti è stato accoppato e fucilato il giorno dopo. Evidentemente chi è protagonista della storia non ha mai la percezione di come le cose siano già avanzate. Il movimento di Mussolini verso nord e di tutti i gerarchi che si accodano a lui, perché poi era l'unico personaggio di riferimento, quindi tutti gli vanno dietro, alcuni anche con le famiglie, è uno spostarsi essenzialmente lontano dal clima insurrezionale, lontano da Milano, che ormai è quasi interamente in mano agli insorti, ma non sanno bene cosa fare. Avevano un'opzione, che era quella di andare in Svizzera, ed è la ragione per la quale si fermano a Menaggio, perché da Menaggio c'è l'unica strada che verso ovest raggiunge in pochi chilometri il lago di Lugano e quindi la Svizzera. Ma la Svizzera ha sbarrato le frontiere, e le ha sbarrate perché non vuole degli ospiti scomodi, perché se Mussolini e i gerarchi arrivassero in Svizzera, poi il governo elvetico dovrebbe o negarne la consegna agli alleati che li reclamano e quindi tradire e quindi inimicarsi i vincitori della guerra, oppure consegnarli e tradire le tradizioni di ospitalità e di rifugio politico che sono invece nel DNA della Repubblica Elvetica. Per cui risolvere il problema, chiudono le frontiere e non fanno passare nessuno. L'altra opzione era quella di raggiungere la Valtellina e dalla Valtellina passare nel Trentino e raggiungere la Germania. Tenete conto che il Trentino Alto Adige in quel periodo era Germania, non era Italia, perché dopo l'8 settembre era diventato una provincia del Reich. Andare in Germania voleva dire ritardare la fine di qualche giorno, di qualche ora, di qualche settimana, comunque andare via dall'insurrezione. La terza opzione, quella più leggendaria, era invece di andare in Valtellina, nel cosiddetto ridotto della Valtellina, a combattere con le armi il pugno per dimostrare che il fascismo sapeva cadere, sapeva cercare la bella morte e per lasciare una testimonianza ai posteri di un regime che era stato solo sconfitto dalla superiorità numerica e tecnologica degli avversari. E gli irriducibili del fascismo, a partire dal segretario Alessandro Pavolini, sostenevano questa ipotesi: andiamo nel ridotto della Valtellina a difenderci armi in pugno fino alla fine. Mussolini non sapeva assolutamente quale delle opzioni scegliere. Le testimonianze di quelli sopravvissuti parlano di decisioni prese, di ordini, di controordini, di insicurezze, di depressione, di perdite di tempo, perché Mussolini arriva a Menaggio e si ferma a Menaggio. Se avesse continuato dritto, non sarebbe stato fermato a Dongo, perché il posto di blocco l'hanno fatto il giorno dopo. Invece si ferma a Menaggio a aspettare Pavolini. Quale Pavolini però non sapeva che Mussolini non era più a Como, era andato su verso nord. Arriva a Como verso le prime ore del mattino del 26 con tutte le camicie nere che è riuscito a radunare, ma che sono tutti ragazzini, 16, 17, 18 anni, non sono eserciti strutturati. E scopre che Mussolini è andato via, ma non sa dove è andato e per cosa. Allora decide di lasciare lì tutti quegli uomini e di andare a cercare Mussolini e lo raggiunge finalmente a Menaggio. Lo convince, una volta che lo raggiunge a Menaggio, ad andare con quegli uomini che ha raccolto sino in Valtellina a combattere per l'onore. Mussolini si dimostra convinto, Pavolini ritorna indietro a Como a riprendere i brigatisti, i quali non ci sono più però, perché non si possono lasciare 3.000 giovani di 16 anni senza un capo quando c'è tutta l'insurrezione intorno. E questi se la danno a gambe. Chi cerca soluzioni personali, chi butta la divisa alla camicia nera e si fa dare dai civili dei vestiti. Guardate che quello che succede l'8 settembre con le persone popolane in qualche modo che aiutano i soldati sbandati a vestirsi di abiti civili buttando la divisa, nel piccolo succede anche rispetto a questi giovani. Credo che l'atteggiamento non fosse di simpatia per i fascisti, credo fosse la simpatia, la tenerezza per ragazzini sbarbatelli che avevano fatto quella scelta, come dire, sbagliata finché vogliamo, ma fatta con l'ingenuità di quegli anni. Per cui Pavolini trova soltanto più 200 di una brigata di Lucca, comandata da un certo Utemperger, che erano invece rimasti insieme proprio perché avevano il comandante che li teneva uniti. Avevano anche un autoblindo, improbabile come utilizzazione, ma un camion trasformato in autoblindo da un artigiano, e con questi 200 uomini vanno su fino a Menaggio. Quando arrivano a Menaggio però scoprono che Mussolini si è già spostato, non è più a Menaggio, è andato verso la Svizzera per cercare di capire se è possibile o meno attraversare, per cui lo aspettano e intanto si fa sera, la sera del 26, vanno a dormire, il mattino del 27 Mussolini decide che si riparte tutti verso nord e ripartono verso nord. Intanto alle macchine dei gerarchi di Mussolini si sono aggiunti 6 camion di soldati tedeschi della FLAC, quelli che si occupavano della contraerea e che erano persone già avanti con gli anni, non erano i combattenti più giovani, erano i richiamati di classi più anziane. E si forma questa autocolonna che è lunga circa 1 chilometro con i camion tedeschi, l'autoblinda guidata su cui ci sono Pavolini e Mussolini e tutte queste macchine dove ci sono il ministro Mezzasoma, il ministro Zerbino, il ministro Romano, dove c'è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Barracu, dove c'è Marcello Petacci, dove c'è Claretta Petacci, insomma una lunga colonna di 1 chilometro. Questa colonna marcia, dopo un'ora si trova in un posto che si chiama Musso, che è una frazione di Dongo 2 chilometri prima, la strada bloccata da 2 tronchi d'albero e quindi sono costretti a fermarsi. È un gruppo di partigiani della 52esima Garibaldi che ha fatto quel posto di blocco, ma l'ha fatto da qualche ora. Se fossero passati il giorno prima non li fermava nessuno. E sono dei partigiani che si trovano alle prese con la storia che è enormemente più grande di loro. Cioè questi partigiani sono comandati da un ragazzo che si chiama Pier Luigi Bellini delle Stelle, di 25 anni, fiorentino. C'è un commissario politico che si chiama Michele Moretti, che di anni è un po' più vecchio, ne ha 33. C'è il vice commissario politico che si chiama Urbano Lazzari, detto Bill, che ne ha 21. Allora, il comandante di 25 anni che ferma Mussolini, cioè ferma il potere, ferma la storia. Io ho un figlio di 26 anni, non c'ha problemi a prendere un treno, figurati se avesse mai dovuto fermare Mussolini o qualcun altro. Dico questo perché si incrociano dei destini in quel lago, in quel momento, sotto la pioggia, tra l'altro, perché è una giornata di primavera piovosa, dei destini che insomma sono più grandi delle persone che li gestiscono. Quando questa colonna viene fermata, i partigiani vedono che c'è una colonna lunga, ma non sanno chi c'è sopra. E non sanno chi c'è sopra perché la riconoscibilità a cui noi siamo abituati era estranea in quell'epoca. Cioè, in quell'epoca si sapeva chi era Mussolini, perché la faccia di Mussolini era dovunque. Ma chi era Pavolini? Chi l'aveva mai visto? Non c'era questa presenza massiccia del viso. Noi siamo abituati a riconoscere tutti, no? La televisione ci fa conoscere qualsiasi volto. Allora no, l'unico volto che si riconosceva era quello di Mussolini. Per cui, anche semplicemente per arrivare alla identificazione dei personaggi, era già un'impresa, ci voleva del tempo. Ma lo stesso problema si è posto quando sono arrivati da Milano quelli con l'ordine di fucilare Mussolini. E chi li conosceva? Ma se anche fosse arrivato Luigi Longo, futuro segretario del PCI e comandante delle Brigate Garibaldi, chi lo conosceva? Era gente che era stata per 20 anni in clandestinità. Quindi l'ultima cosa che era facile era la riconoscibilità delle persone. Fermano questa colonna, si accorgono che ci sono però dei soldati tedeschi e ci sono degli italiani. I tedeschi chiedono di passare. C'è un certo Alois Hoffmann, che è un cittadino svizzero che ha collaborato con i partigiani già nei mesi precedenti, che fa da interprete. A questi giovani partigiani viene in mente di prendere tempo e dire no, non possiamo prendere decisioni, dobbiamo andare su verso Chiavenna, dove c'è il comando superiore nostro, a chiedere informazioni. E allora partono con il comandante, il tenente tedesco che comanda questi camion, vanno su fino a Chiavenna, ottengono dal comandante di divisione un'indicazione che è quella di dire fate passare i camion tedeschi, li fate fermare sulla piazza di Dongo, controllate che non ci sia nessun italiano dentro e poi lasciamoli pure entrare in Germania. Tutti gli italiani invece fermiamoli. Questo è il senso della guerra civile, no? Il tedesco è un nemico che ha occupato il paese, se ne torni a casa sua. La guerra civile, i fascisti no, sono già a casa loro. Bisogna vedere chi sono e, come dire, processarli per quello che hanno fatto. Questo spostamento a Chiavenna, al parlamentare, al ritorno, porta via 4-5 ore, per cui si arriva nelle prime ore del pomeriggio. In tutte quelle ore l'alto colonna resta ferma, ma resta ferma in un territorio dove non possono neanche fare la manovra, talmente stretta la strada per tornare indietro. E certamente escono dalle macchine e cominciano a camminare, ma anche i civili che sono lì escono dalle loro case e cominciano a camminare, parlamentare con queste persone. E poi escono anche gli sfollati, perché ci sono tanti sfollati in quella zona. E poi crea curiosità tutto questo insieme di macchine, per cui c'è della gente che passa voci in certi momenti, non hanno bisogno di telefoni o di radio, no? Sono velocissime. Arrivano persone da Como, da altre parti. C'è una folla a un certo punto lì. Questi fascisti che sono tutti lì con le macchine, non hanno nelle macchine soltanto delle persone, hanno anche un sacco di soldi, perché hanno portato via tutti i tesori, tutti i fondi segreti, i fondi particolari dei vari ministeri della Repubblica Sociale, e li hanno portati perché volevano appropriarsene, perché volevano cautelarsi rispetto al loro avvenire, perché volevano finanziarsi un esilio dorato. Non è importante sapere perché cosa li hanno portati, sta di fatto che c'erano banconote, c'era 1 miliardo di lire della Banca d'Italia della Repubblica Sociale, di cui 250 milioni erano già stati usati da Pavolini per pagare, per saldare i debiti con le varie camicie nere, ma 750 milioni in mazzette da 1000 lire chiuse nei pacchi, quelli da banca, insomma, no? Le mazzette da banca erano tutti lì. C'era sterline d'oro, c'erano franchi svizzeri, c'erano dollari, c'erano titoli di Stato, poi c'erano tanti sacchetti d'oro con le fedi che le donne avevano donato alla patria nella guerra d'Etiopia, c'erano dei rottami d'oro che erano gioielli o pezzi d'oro requisiti nei vari rastrellamenti, poi c'erano dei cofanetti di gioielli privati, dei singoli, delle singole mogli, dei vari gerarchi. Poi c'erano pellicce. Oggi la pelliccia non fa più effetto, ma se ricordate ancora negli anni 50, dire la moglie di quello lì alla pelliccia voleva dire quali sono dei ricconi, no? dei borghesi arricchiti. C'è un tesoro enorme. E questo tesoro enorme un po' si vede pieno di valigie, un po' perché qualche fascista cerca di pagare ospitalità in qualche casa donando queste risorse. Insomma, in poco tempo ci si accorge che su quelle macchine c'è una fortuna. Tanto i partigiani ritornano, si decide che tutti i camion, i 6 camion tedeschi possano andare avanti per 2 chilometri sulla piazza di Dongo, che è un po' più larga, verranno perquisiti. In quelle ore di attesa, Mussolini, che è il pezzo da 90 di tutta quella compagnia, viene convinto da Claretta Petacci a spostarsi su uno dei camion tedeschi, a indossare un pastrano e a travestirsi da soldato tedesco. E pare malvolentieri, ma in tutto sommato con l'apatia di un uomo che si sente al crepuscolo della propria storia, Mussolini si sposta nel quinto di questi camion. Dopodiché i camion vengono fatti passare, si fermano a Dongo. Iniziano le perquisizioni, stanno già per scendere da questo camion quando un partigiano, che era un calzolaio di Dongo tra l'altro, si accorge che sotto il pastrano di uno di questi personaggi fuoriescono i pantaloni di una divisa da gerarca fascista. Cioè si accorge che c'è qualche cosa che non quadra. Ora, secondo alcuni non è che se ne sia accorto, è che gli altri soldati tedeschi che erano sul camion hanno fatto un cenno con la testa perché non volevano avere un inquilino così scomodo con loro. Quelli erano padri di famiglia che volevano tornare in Germania il più presto possibile. Sta di fatto che viene chiamato il vice commissario Urbano Lazzaro Bill, quello di 22 anni, alzano il metto e Mussolini era assolutamente riconoscibile, no? Per la visibilità che aveva avuto il suo volto. Quindi viene fatto scendere dal camion e portato nel municipio di Dongo, che è lì affacciato sulla piazza. Ed è il primo arresto illustre che viene fatto. Nel frattempo cominciano a fare le identificazioni di tutti quelli che stanno sulle macchine. Alcuni cedono e dichiarano chi sono, altri non fanno tempo a buttare i documenti, altri vengono in qualche modo identificati, vengono tutti presi e portati anche loro nel salone principale del municipio di Dongo e tenuti prigionieri. Ma non è una prigionia che passa inosservata. Cioè c'è tutta Dongo e c'è tutto il lungo lago presente lì in quel momento. Cioè, non dobbiamo immaginare la gazzella della polizia che porta l'arrestato illustre davanti al carcere, si chiude il carcere e sparisce tutto. No, lì si fa tutto all'aperto e nella improvvisazione anche tecnica di ragazzi di 20 anni, perché avevano pochi anni di brigatisti neri di Salò, ma avevano pochi anni anche i partigiani che stavano dall'altra parte. Poi si decide di perquisire le macchine e quando ci si accorge della quantità di tesoro che c'è, il comandante, quel 25enne Pierluigi delle Stelle, decide di far trasferire tutto quel tesoro nel municipio di Dongo. Ma quanto ne arriva nel municipio di Dongo? Allora, secondo i servizi segreti americani, la consistenza del tesoro era di circa 66 milioni di dollari del tempo, che equivalevano a 8 miliardi di lire, ma del 1945. Quindi una finanziaria, insomma, una cosa immensa. In realtà nel municipio di Dongo ne arriva molto meno. Tutto il resto viene preso da privati. Ma viene preso da privati non perché gli abitanti del lago di Como fossero dei ladri, perché se fosse successo a Cisterna o a Coazze, dove sono nato io, era assolutamente la stessa cosa. Fine guerra, la fame, le case distrutte, i parenti persi in qualsiasi parte dell'Europa dove si è combattuto, e ti trovi lì un lingotto d'oro che occupa lo spazio di una sigaretta e ce lo lasci. Un lingotto d'oro è un pacchetto di sigarette, più o meno, no? Come consistenza. Allora, tutto questo ha generato delle fortune improvvise in quella zona. Quando si aprirà un processo di lì a qualche anno sull'oro di Dongo, al tribunale arrivano tantissime lettere anonime in cui dicono: indagate quel tale che aveva le pezze al fondo schiena fino al giorno prima, adesso ha la moglie con la pelliccia, l'albergo, eccetera, eccetera. c'è una relazione di Ciro Verdiani. Ciro Verdiani è un ispettore di polizia che è stato mandato 3 mesi dopo a fare delle verifiche e delle indagini, ed è uno che è diventato poi famoso nella storia d'Italia per quello a cui hanno dato il comando dell'ispettorato contro il banditismo del bandito Giuliano nella Sicilia del dopoguerra. Questo Ciro Verdiani dice, ma dice, dalle testimonianze risulta che per diversi giorni si trovavano per terra le fascette con cui le banche chiudono le mazzette da 1000 lire. Non si è mai saputo, nel senso che non c'è mai stato, c'è stata un'omertà totale su questi argomenti. Non è mai emersa una responsabilità soggettiva, ma è un'omertà tale che ancora adesso, io sono andato a presentare questo libro 15 giorni fa ad Ongo, c'era una sala strapiena. Prima di iniziare il sindaco mi fa, dice, scusi, ma fa anche i nomi. Però dico, stia tranquillo, vorrei uscire di qui vivo, per cui i nomi non li faccio, ma anche perché non è rilevante dal punto di vista storico sapere che Rossi Giuseppe o Bianchi Giovanni si sono accaparrati dei soldi. Dal punto di vista politico, storico, è importante capire se una parte di questi soldi hanno avuto invece un uso diverso di carattere politico. Per cui non preoccupiamoci di tutti i soldi che sono spariti dai privati, preoccupiamoci di quelli che arrivano nel municipio, perché lì vengono messi in una sala, secondo alcune testimonianze in realtà erano in 2 sale diverse, ammucchiati, perché poi ci sono valigie con vestiti, con un sacco di roba, e 2 partigiani si occupano dell'inventario. Questi 2 partigiani sono una ragazza giovane, Giuseppina Tuissi, detta la partigiana Gianna, e l'altro il suo compagno, che è Luigi Canali, detto Capitano Neri. Questo Capitano Neri è un personaggio particolare, perché è un comunista che però non ha fatto l'esperienza del comunismo clandestino degli anni del fascismo, quello che ha dato origine a quella struttura fortissima, ma caratterizzata come un partito della Terza Internazionale, dove ci sono gli ordini dall'alto e tutti gli esecutori in basso. È uno che si è comunista per convinzione, per ideali, non ha alle spalle questa scuola, è uno che quando nell'estate del 1944, quando non riesce più a vivere la sua attività politica continuando a mimetizzarsi nel lavoro in Como, entra nel mondo partigiano ed è lui che dà vita alla 52esima Brigata Garibaldi, ne diventa comandante, ma all'inizio di gennaio del 45 viene arrestato dalle Brigate Nere. Torturato, dopodiché riesce a scappare dal carcere, anche perché non è un carcere, è una scuola che c'è a Como trasformata in luogo di tortura, e riesce a ritornare nella sua brigata proprio 2 giorni prima del fatto del 27 di aprile. E trova una brigata che ha già un nuovo comandante, quello che dicevamo prima, Pierluigi Bellini delle Stelle, e però è molto amato dai suoi uomini, per cui gli inventano il titolo di capo di Stato Maggiore. Capo di Stato Maggiore è una funzione che esiste nell'esercito, ma nel mondo partigiano quasi non esiste. Però era un modo per, come dire, tenerlo nel gruppo dirigente. Ed è un protagonista di quegli avvenimenti. Ritiene che questo tesoro debba essere inventariato, perché bisogna metterlo in un posto sicuro e consegnarlo alle autorità della Nuova Italia appena saranno insediate. L'altra preoccupazione che hanno questi partigiani, poi ti lascio fare l'altra domanda, mi fermo, è cosa ne facciamo di Mussolini? Perché tutti sanno che Mussolini è lì nel municipio di Dongo. Allora c'è una preoccupazione a cui faceva accenno Mario già prima, e se arrivano le Brigate Nere a prenderlo? Perché a Dongo 2 giorni prima, il 26 di aprile, c'era stato un rastrellamento delle Brigate Nere con 4 partigiani morti. Quindi non è che il giorno dopo avessero la percezione che le Brigate Nere siano squagliate tutte. Temevano che facessero un colpo di coda, un tentativo di liberarlo. E non si poteva immaginare che il movimento partigiano catturava il Duce e poi se lo faceva liberare dalle Brigate Nere. Ma l'altra preoccupazione era, e se arrivano gli americani e gli inglesi e ci chiedono la consegna di Mussolini? Perché gli americani e gli inglesi volevano processare Mussolini, fare una sorta di processo di Norimberga. Il movimento partigiano, almeno nelle sue ali più radicali, più di sinistra, voleva invece che la giustizia su Mussolini venisse fatta dal movimento partigiano, perché era un modo per legittimarlo. Farlo fare agli americani voleva dire, sì, ci avete proprio solo liberato voi, non abbiamo fatto nulla. Quindi c'era anche la preoccupazione che venisse preso dalle brigate, dagli americani e dagli inglesi. Allora questo capitano Neri, che insomma, che lui aveva 34 anni, era un pochino più grande, suggerisce di spostare Mussolini in un altro paesino, Bonzanigo, che è rispetto ad Ongo 20 km più a sud, più verso Como. Nell'entroterra di Bonzanigo c'è una cascina dei coniugi Lia e Giacomo De Maria, che sono stati dei collaboratori silenziosi dei partigiani. Suggerisce di portarlo lì, bendandolo, in modo che nessuno nei posti di blocco si accorga di chi c'è, lo si possa spacciare per un semplice, per un ferito, e lo si possa nascondere lì in attesa di eventi. A quel punto la Claretta Petacci, che è stata anche lei fermata e non identificata ma fermata, si butta il pare in ginocchio di fronte a questo comandante, spiegando chi è e implorandola di essere unita a Mussolini in questo viaggio. E questo comandante, non so se perché si è fatto impietosire o perché comunque colpito dalla dedizione di questa donna, che rispetto a Mussolini aveva quasi 30 anni di meno, decide che può andare con lui, e li trasferiscono in piena notte in questa cascina, dove tra l'altro la Petacci e Mussolini trascorrono la prima notte insieme, perché avevano un rapporto che durava da 10 anni, ma Mussolini era sempre tornato a casa sua a Villa Torlonia a dormire. Aveva nel Palazzo Venezia un appartamento dove questa donna lo aspettava, ma ufficialmente non avevano mai passato una notte insieme. Allora, per mettere anche un po' di, non di gossip, ma insomma, ho fatto anche un capitolo su questa notte che hanno passato insieme, immaginando cosa si sono detti. E allora, per non farlo pacchiano, ho utilizzato le lettere che si sono scambiati nel periodo di Salò. Mussolini ha scritto alla Petacci, mi pare, 318 lettere, alla termine di ognuna di queste raccomandandogli di distruggere la lettera, ma la Petacci le ha conservate tutte, sono state pubblicate qualche anno fa, e sono lettere molto private, cioè sono anche considerazioni politiche, ma essenzialmente sono il ritratto di un uomo che si sente alla fine della sua storia, della sua parabola politica, e che in questa donna trova semplicemente il suo riferimento emotivo in quel periodo. Poi ho sbagliato l'attacco, perché ho scritto si trovano una ragazza di 34 anni e un vecchio di 62. Poi ho pensato che è giusta l'età mia, però ormai il vecchio l'avevo scritto.
Era scappato.
Va bene, questo è il primo tempo. Ma devo anche arrivare a quando li fucilano.
Ma sì, ci arriviamo adesso.
Allora,
vai. Prego,
vai.
Allora, in tutta questa storia c'è anche un pezzetto di astigiano, in qualche modo. Perché il prefetto che spiega a Mussolini che non è bene che si fermi a Como, anzi spinge perché se ne vada, e che ha già nelle settimane precedenti intessuto dei rapporti con il CLN Comasco per concordare un passaggio incruento dei poteri in cambio della propria incolumità, si chiamava Renato Celio ed era stato prefetto di Asti fino al giugno del 1944, quando viene trasferito a Como e si trova a gestire un po' del cambio clandestino del tesoro della Banca d'Italia in sterline e franchi svizzeri, e quindi fa anche del contrabbando, e nello stesso tempo, quando gli arriva Mussolini davanti, capisce che è scomodo questo personaggio e cerca di convincerlo a non creargli dei problemi. Celio, tra l'altro, si porta dietro da Asti anche due bande di brigatisti neri che hanno combinati di tutti i colori da noi, e altrettanto fanno nel Comasco, la banda Poggi e la banda Paone, che finiranno per scontrarsi tra di loro, e Poggi verrà poi fucilato dallo stesso Paone. Quindi ci sono anche degli eventi di guerra civile all'interno delle brigate nere comasche. Ma l'epilogo della vita di Mussolini e dei gerarchi si realizza in poche ore. Viene deciso la fucilazione, sono piuttosto misterioso, poco chiare le modalità e il luogo preciso in cui viene fucilato, ma l'epilogo pubblico di questa vicenda si ha con Piazzale Loreto, quando i corpi dei Mussolini, della Petacci e dei gerarchi
fucilati nel Comasco, vengono trasportati a Milano e esposti pubblicamente, appesi, poi appesi a testa in giù, per sottrarli alla violenza di una folla che aumenta sempre di più, e rappresentano un epilogo terribile dal punto di vista umano proprio, no? Dell'impatto emotivo. Chi vede le immagini di quei corpi vilipesi ha un sussulto di... Piazzale Loreto ha un significato, ha avuto fino a quel momento un significato ben preciso per la Resistenza, perché lì nell'agosto del 1944 erano stati fucilati per rappresaglia 15 partigiani, quindi era un luogo sacro della Resistenza milanese. Da quel momento perde questo significato e diventa solo per tutti il luogo dello scempio del corpo di Mussolini, in un rigurgito di violenza che non riesce ad essere contenuta, e di folla che magari era, alcuni di loro erano gli stessi che avevano osannato Mussolini fino a poco tempo prima, che adesso si accaniscono. Il significato di questo luogo, di cui tu hai parlato già anche nel volume della Resa dei Conti, qua precisi e ribadisci in maniera, secondo me, molto efficace.
Ma intanto sono una piccola premessa su come finiscono Mussolini, certo, sempre per quel quadro di confusione che dicevamo. Il giorno 28 arrivano da Milano due signori, uno si chiama Aldo Lampredi ed è un pezzo da 90 del Partito Comunista del tempo, uno che si è formato a Mosca e che è l'ispettore di tutte le formazioni garibaldine della Lombardia. L'altro è uno molto più oscuro, anche se poi la memoria ricorderà lui e non Lampredi, si chiama Walter Audisio, soprannominato Colonnello Valerio, che è piemontese di origine, comanda una formazione dell'Oltrepò pavese, e arrivano ad Ongo a parlare con i comandanti della 52esima brigata dicendo che hanno l'ordine dal CLN, dal CVL, dal Corpo Volontario della Libertà, di giustiziare Mussolini e i gerarchi. Allora, il problema che si pone ai comandanti della 52esima è: chi mi dice che voi siate i rappresentanti del CVL? Chi li aveva mai visti? Alcuni a un certo punto cominciano a pensare che siano dei fascisti travestiti. Poi, tra le insistenze dell'uno, tra il fatto che quel capitano Neri aveva già visto Aldo Lampredi e quindi insomma li ha in qualche modo legittimati, si decide di consegnargli i personaggi. Perché vengono fucilati così in fretta? Perché la parte più di sinistra della Resistenza vuole farsi giustizia subito, per il timore che arrivino gli anglo-americani e facciano un altro tipo di giustizia. C'era una certa legittimità nella esecuzione, perché il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia all'inizio di aprile aveva stabilito che i gerarchi e ovviamente Mussolini, i responsabili di tutto quanto era successo, dovevano essere giustiziati. Però non è che ci fosse un ordine specifico di giustiziarli quel giorno. È a posteriori che, su pressione di Pertini, si dirà che è stato tutto il CLN dell'Alta Italia a dare quell'indicazione. Invece è probabile che l'indicazione sia arrivata da Luigi Longo, quindi dall'ala comunista della Resistenza, che ha mandato questi suoi due uomini, che sono arrivati lì ad Ongo con un gruppo, una sorta di plotone di esecuzione formato da garibaldini che operavano nell'Oltrepò pavese. Da Ongo si spostano in macchina i due che arrivano da Milano, il commissario politico Michele Moretti e il capitano Neri, a Bonzanigo di Mezzegro, e prendono alle 4 del pomeriggio Mussolini e la Petacci da questa cascina. Li fanno salire su una macchina. Questa macchina fa 300-400 metri, secondo la versione ufficiale. I due vengono fatti scendere all'altezza di una villa che si chiama Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegro, che è una frazioncina lì vicino a Bonzanigo. Lì il commissario, il Walter Audisio, avrebbe pronunciato la formula: in nome del popolo italiano vi dichiaro colpevole, vi condanno a morte. E poi avrebbe sparato, e la Petacci, accorgendosi di quello che succedeva, si sarebbe buttata ad abbracciare Mussolini e sarebbe morta anche lei. Questa però è una delle 31 versioni diverse che si dà della morte di Mussolini, perché questa versione l'ha raccontata Walter Audisio, con degli articoli usciti sull'Unità, in cui si cerca anche di dare un'immagine infamante dei giustiziati. Si parla di Mussolini che si getta in ginocchio a chiedere pietà. Francamente credo sia improbabile, perché dovevano essere in uno stato di intontimento tale che non c'era una capacità di reazione di quel genere, neanche, come dire, sul piano dell'istinto. Faceva parte della costruzione di, a posteriori, no? Di una memoria che vuole delegittimare completamente i vinti. Sta di fatto che vengono ammazzati tutti e due, dopodiché non si sa bene chi abbia sparato, perché pare che il fucile del colonnello Audisio si sia inceppato e allora sia stato utilizzato quello di Michele Moretti, commissario politico. C'è ancora oggi, mi dicono, in un museo di Tirana l'arma che è stata usata per fucilare Mussolini. Non so quanto sia vero, ma cioè, è vero che c'è un'arma con la scritta che è stata l'arma che ha ucciso Mussolini. Non so quanto sia stata effettivamente quell'arma o meno. Sta di fatto che l'eliminazione fisica di Mussolini rientra in questo progetto politico, così come l'eliminazione degli altri gerarchi, perché Lampredi e il colonnello Audisio vanno ad Ongo, si fanno dare l'elenco degli arrestati, e mettono le croci su quelli che ritengono di dover essere fucilati, li fanno schierare con la schiena rivolta verso il lago, sul lungo lago, sparano. Se andate da quelle parti ci sono ancora i segni di due proiettili nel guardrail accanto al quale si sono stati fatti sedere. Poi scoprono anche così che tra i vari arrestati c'è anche Marcello Petacci, perché tutti sapevano chi era Marcello Petacci, ma nessuno sapeva che faccia aveva. Lui si era spacciato come console spagnolo, poi un po' perché parlava lo spagnolo come un veneto, cioè scambiava un po' le due cose, un po' perché gli altri gerarchi che lo detestavano perché era un profittatore che aveva approfittato dei legami di Mussolini con la sorella per accaparrare ricchezze, dicono di non voler essere fucilati insieme a lui, e quindi lui viene fucilato in un secondo tempo. Tra l'altro, quando stanno per fucilarlo si butta nel lago per scappare, comincia a fare bracciate furiose verso l'altra riva, viene colpito mentre è in acqua e poi il corpo tirato su. Dopodiché questi corpi nella notte vengono presi e portati a Milano e portati a Piazzale Loreto. Allora io credo che il significato fosse duplice. Da un lato c'è una legge del contrappasso: là dove si è subita l'offesa ci si vendica esponendo la rivincita. Su Piazzale Loreto è il luogo dove hanno fucilato i 15 antifascisti un anno prima, lasciandoli esposti per tutto il giorno, tra l'altro nel caldo e nel fetore immaginabile, ma Piazzale Loreto è uno svincolo centrale nella viabilità del tempo di Milano. Lo è ancora oggi, ma con la metropolitana allora ci passavano tutti. Ma la stessa cosa capita a Torino. A Torino il federale Solaro, che era l'ultimo federale fascista di Torino, viene impiccato al terzo ippocastano o platano che sia di Corso Vinzaglio, tenendo le spalle verso via Cernaia sulla destra, perché quello stesso albero un anno prima avevano impiccato Ignazio Vian e altri tre partigiani. Quindi dove ho subito, vendico. Contrappasso tipico di una guerra civile. In una guerra tra eserciti è inimmaginabile una cosa del genere. Secondo, l'esposizione del corpo, perché Mussolini è il primo politico che parla col corpo. Mussolini è stato un grande, tra virgolette, inventore di comunicazione. È quello che ha capito che dopo la prima guerra mondiale c'era un soggetto nuovo che non esisteva prima, l'opinione pubblica. La prima guerra mondiale è la prima cosa che hanno fatto tutti insieme. Pensate che nelle guerre del Risorgimento l'esercito sardo-piemontese aveva 100.000 soldati. Nella prima guerra mondiale ne hanno mobilitati 5 milioni e 200 mila. Vuol dire che non c'era una famiglia a Cisterna d'Asti, a Marsala, a Nuoro, che non avesse qualcuno al fronte. Un fratello, un figlio, un padre, un vicino di casa, un amico, un cugino. E allora la gente voleva sapere cosa succedeva, perché si combatteva, dove, chi erano i comandanti, i luoghi delle battaglie, i nomi dei reparti. Esplodono i giornali in quel periodo. Mi sembra che qui avevamo presentato qualche anno fa il libro sulle le copertine della Domenica del Corriere. La Domenica del Corriere, che era il giornale più popolare del tempo, nel 1914 vendeva tra le 80 e le 90 mila copie alla settimana. Nel 1918 vendeva 1.800.000 copie. Questo dà la dimensione di come nasce l'opinione pubblica. Mussolini capisce per primo che per imporre un regime autoritario non basta più la violenza, come era bastato sino alla fine dell'Ottocento. Bisogna conquistare l'opinione pubblica, manipolarla, sedurla, quel che volete, ma conquistare l'opinione pubblica. Lo fa con tanti modi, controllando l'informazione, controllando le scuole, ma lo fa anche con la sua comunicazione personale. Mussolini è un grandissimo attore, tanto parla sempre in piedi. Non è immaginabile Mussolini che parli seduto. Ha questo sguardo penetrante che guarda tutti senza vedere nessuno, che saetta da una parte all'altra, sempre i pugni ai fianchi. Un linguaggio opposto a quello che usano i politici oggi. Oggi il politico usa tantissime parole, cerca di essere il più possibile persuasivo. Mussolini è secco. Se uno prova a trascrivere un discorso di Mussolini, un quarto d'ora di discorso fa mezza paginetta, perché sono frasi, slogan, singole parole, aggettivi intervallati dalle pause, sia per interloquire con come dire, il consenso della folla, sia perché è un modo, come dire, tipico di quel tempo di parlare. È un personaggio che esibisce se stesso non come uomo di Stato soltanto, ma a cavallo, alla guida dei trattori, delle trebbiatrici, delle motociclette, degli aeroplani. C'è un'immagine che i libri di testo, i manuali scolastici riportano ancora. Nel 1934, poco prima di essere assassinato, è arrivato a Torino, in Italia, Dolman, che era il Dollfuss, chiedo scusa, che era il cancelliere austriaco, e Mussolini l'ha portato a passare in rassegna le truppe a Cesenatico, perché molti incontri internazionali venivano fatti lì per lanciare la costiera romagnola dal punto di vista turistico. D'altra parte Mussolini era di lì, di Predappio, Forlì, quella zona. E c'è questa immagine di Dollfuss, uomo anziano della Mitteleuropa, piccolino, col pastrano, il cappello con le tese larghe, il panciotto, l'orologio da taschino che viene fuori, il bastone, l'occhialino, che cammina così, e di fianco Mussolini a dorso nudo. Se voi immaginate Berlusconi a dorso nudo con la Merkel che passa nella rassegna delle truppe, Renzi il fisico ce l'ha più mantenuto, insomma. Oggi è una roba da vaglio se qualcuno lo facesse, ma allora invece è l'immagine della forza, è l'esibizione del fisico. Ecco perché c'è stato lo scempio dei cadaveri. C'è stato lo scempio dei cadaveri perché in qualche modo la ritorsione contro ciò che quel fisico ha rappresentato. Ma Piazzale Loreto non è capitato solo a Milano. Credo che in ogni parte d'Italia ci sia stata una Piazzale Loreto. Io non mi ricordo come si chiama quel paesino dell'Astigiano di cui parla Gianni Dolino nelle sue memorie, dove
Villa Deati,
dove c'è un episodio dove qualcuno dice rispetto a un ufficiale tedesco bisogna fare in fretta, e Dolino conclude e il popolo pacifico di Villa Deati fece in fretta, lasciando intendere che cosa succede. Allora, se uno guarda le immagini di Piazzale Loreto, che sono immagini filmate, quindi inattaccabili, si accorge che lì davanti non ci sono dei feroci comunisti, c'è la gente di Milano, ci sono delle mamme con i bambini in braccio, ci sono degli anziani. A chi di noi verrebbe mai in mente oggi di portare un bambino in braccio a vedere dei cadaveri? Ah, bisogna cercare di capire come mai è successo. Io, se posso fare un appendice su questo argomento, c'è un episodio che è capitato dalle parti mie, insomma, in un paesino che si chiama Cumiana, sulla strada che collega Torino con Pinerolo. Cumiana era un paesino allora di 4.000 abitanti. Il 30 di marzo del 1944, alle prime luci dell'alba, i partigiani riescono a bloccare nella piazza del paese 32 soldati repubblichini, militi repubblichini e due sottufficiali tedeschi che li comandano. Non c'è uno scontro perché li prendono di sorpresa, non ci sono né morti né feriti. Li mettono sui camion e li portano nelle basi della Valsangone, perché ovviamente vogliono usarli per trattare la liberazione di al loro compagni arrestati. Due ore dopo arrivano i tedeschi, con i lanciafiamme bruciano tutte le case affacciate sulla piazza e catturano tutti i maschi che trovano. E minacciano di uccidere tutti questi ostaggi se non vengono immediatamente liberati i prigionieri. Inizia una trattativa che viene condotta dal parroco e dal medico condotto di Cumiana. Le trattative, come sempre, prendono del tempo, con proposta, contro proposta. Il giorno dopo, due ore prima che scada l'ultimatum, i tedeschi prendono 51 di questi ostaggi e li fucilano. Il più giovane un ragazzino di 14 anni, il più anziano un contadino di 73. Quando in un paese di
4.000 abitanti, si ammazzano 51 persone, si ammazza tutto il paese, perché chiunque ha qualcuno lì in mezzo. I partigiani, dopo questa tragedia, consegnano subito i prigionieri, i tedeschi se ne vanno e finisce il primo tempo. 3 maggio del 45 finisce la guerra. In una soffitta di Via della Rocca a Torino, i partigiani durante l'insurrezione scoprono il geometra Giuseppe Durando, che era il podestà di Cumiana. Era lui che aveva avvertito i tedeschi dello scontro che c'era stato e dei militi fascisti catturati. Di fronte alla strage era scappato ovviamente da Cumiana e si era rifugiato lì. Lo prendono, lo portano a Cumiana e lì viene ucciso in piazza a colpi di forbice e a colpi di zoccoli dalle donne del paese, che sono le figlie, le vedove, le madri di quelli ammazzati il giorno prima, l'anno prima. Allora, se io racconto solo questa parte, le donne di Cumiana che ammazzano un uomo che qualsiasi tribunale avrebbe mandato assolto, perché non ha chiesto lui la strage, non ha comandato il plotone di esecuzione, non ha sparato, ma che agli occhi del paese rappresenta il responsabile morale di quello che è accaduto, se racconto solo questa parte, do l'immagine di donne di Cumiana erinni scatenate, furiose, prive di qualsiasi senso di umanità. Se li racconto entrambi, non è che giustifico la lapidazione con quello che è capitato prima, ma faccio capire, per esempio, perché quella generazione di cumianesi si è portata per tutta la vita il peso doppio della vergogna subita e dell'offesa inferta, perché sino al 75 non hanno mai celebrato il 25 aprile, perché hanno cercato di rimuovere ciò che rappresentava la colpa, non soltanto ciò che rappresentava l'offesa. Allora, il grosso limite dei libri di Giampaolo Pansa, quando parla degli avvenimenti della resa dei conti, non sono di raccontare cose non vere, sono di estrapolarle dal contesto. E quando si estrapola qualcosa dal contesto non si capisce più. Così come è sbagliato dire il piazzale Loreto è solo la giusta vendetta di ciò che è stato prima, o le foibe sono solo la giusta ritorsione di quello che hanno fatto gli italiani in Jugoslavia, così è sbagliato però fare anche il rovescio, cioè dimenticare che nella storia c'è sempre un prima e c'è sempre un dopo. E il prima non giustifica mai il dopo, ma serve sempre per capire il dopo, per capirlo, che altro concetto da giustificarlo. In questo senso piazzare Loreto, come dire, si presta alla demonizzazione. Se uno fa vedere l'immagine di piazzare Loreto, dei cadaveri presi a calci, a sputi, gente che ci orina sopra, e come fa a non essere una vergogna? Dopodiché domandiamoci come mai. E quando ci si domanda come mai, la risposta è che la morte e la vita non hanno sempre lo stesso valore, sono due valori relativi. Ciò che significa la morte a Cisterna d'Alba stasera non è ciò che significa in questo stesso momento nello Yemen, in Libia, nei barconi che attraversano il Mediterraneo, a Herat, in Afghanistan. La morte nel 1945, ad aprile, significava una cosa diversa. Io ho sempre avuto la testimonianza di mia madre, che è la persona più dolce che ho conosciuto, più tranquilla. Eppure mi ha sempre raccontato che quando hanno impiccato il solaro, il perdere solare, è andata anche lei a vederlo. E ci sono immagini fotografiche, c'è una folla enorme che va a vedere un'impiccagione. A noi non verrebbe in mente di andare a vedere un'impiccagione, no? Ci farebbe orrore. Evidentemente in quel contesto il senso della vita e il senso della morte mutano profondamente. Ecco perché la storia bisogna, come dire, raccontarla per farla capire e non per giudicare e strumentalizzare da una parte o dall'altra.
Mario.
E veniamo al tesoro di Dongo, alla sorte del tesoro di Dongo. Alcuni dei protagonisti di questa vicenda, che non si riduce solo al problema di chi si appropria di quella parte del tesoro che è stato collocato, che è arrivato fino al municipio di Dongo, ma che si allarga poi a una serie di morti sospette, strane, esecuzioni di alcuni dei protagonisti. Ebbene, alcuni di questi nomi sono già stati fatti e non è casuale che alcuni di loro, Audisio, Gorreri, Vergani, siano stati da subito eletti dal Partito Comunista in Parlamento esplicitamente per garantirgli un'immunità che la carica parlamentare gli dava, perché Nell'Italia dell'immediato dopoguerra, soprattutto nei primi anni 50, c'era comunque all'interno del Partito Comunista il timore, e in alcune fasi è stato anche un rischio concreto, di una messa fuori legge addirittura del Partito Comunista, perché gli anni 50 anche questo sono stati, no? Nella logica della guerra fredda il comunista era considerato un corpo estraneo. Nelle relazioni di prefettura si distingue, no? Relazioni riservate di prefettura, tra la popolazione sana e quella che sostiene i partiti sovversivi. Cioè, quindi essere comunista era per i prefetti una patologia, no? Quindi anche questo è il contesto in cui il Partito Comunista agisce a protezione di alcuni dei propri esponenti. Però, al di là di questo elemento, diciamo di tutela attraverso l'istituto dell'immunità parlamentare, ecco, succede quello che già Gianni ha anticipato. Di fatto buona parte del tesoro che è arrivato nel municipio di Dongo entra in qualche modo nelle casse del Partito Comunista, che poi lo gestirà e darà giustificazioni di vario tipo. Però ci sono, la storia non finisce qui, perché ci sono esecuzioni sommarie di alcuni dei protagonisti, innanzitutto i due che avevano redatto l'elenco, il primo inventario dettagliato dei beni e dei valori conservati in quelle due stanze del municipio di Dongo.
Sì, allora, l'ultima parte del libro racconta cosa succede dopo l'esecuzione di Mussolini dei gerarchi. Il problema di Mussolini e gerarchi è risolto con la fucilazione, ma c'è ancora questo tesoro. Cosa fare di questo tesoro? Perché conservarlo nel municipio di Dongo, quando tutti sapevano che c'era e quando non c'erano strumenti per difenderlo, era rischioso. Di nuovo, preoccupazione che qualche brigata nera lo recuperi, qualche insorto nell'ultimo momento. Concordemente decidono tutti i comandanti della 52esima di consegnarlo alla Federazione Comunista di Como, che è invece un servizio d'ordine che è stato ribattezzato Polizia del Popolo, efficiente, e l'impegno è che questo tesoro venga conservato nella sezione comunista di Como sino a che non ci sia la possibilità di consegnarlo ufficialmente al nuovo Stato italiano. E pensano che questo sia anche un modo per dare un riconoscimento alla Federazione Comunista di Como, che è stata la più solerte nell'aiutare la 52esima brigata garibaldina durante il periodo resistenziale. Quello che si sa è chi ha portato materialmente le valigie con l'oro in due viaggi successivi da Dongo sino a Como. E sono alcune persone, tra le quali il capitano Neri, la partigiana Gianna e Michele Moretti, il commissario politico. Allora, devo dire che questo Michele Moretti, commissario politico, faceva l'idraulico prima della guerra, è morto facendo l'idraulico, ma non impresario di un'azienda che si occupa di idraulico, facendo proprio l'idraulico lui. Quindi vuol dire che tutto quel denaro che ha portato in mano non è rimasto niente in mano, no? Che non vuol dire che sia bene dove è andato a finire, ma vuol dire che materialmente le persone che l'hanno portato avevano una onestà di fondo, che era però legata al fatto di obbedire a indicazioni che arrivavano dal partito. Questo partigiano, questi tesori arrivano alla Federazione di Como e poi non si sa bene dove vadano a finire. Non si sa bene dove vanno a finire, e il primo che si accorge che non si parla più di questo tesoro, dopo qualche giorno non se ne sa più nulla, è quel capitano Neri che ha fatto l'inventario e che l'ha portato. Ma che, essendo un comunista non ortodosso ed essendo uno tosto di carattere, comincia a battere i piedi, a insistere, a chiedere, a ribadire che non si può pensare che quel tesoro stia nelle mani del partito, deve andare allo Stato italiano. Ora, questo partigiano, questo capitano Neri, aveva già avuto delle discussioni nei periodi precedenti con la dirigenza garibaldina, perché non era un comunista ortodosso, era un comunista idealista, che conservava autonomia di pensiero, non credeva alla volontà della struttura. tanto che era stato condannato a morte dalla dirigenza garibaldina, perché secondo questa dirigenza garibaldina, quando era stato catturato, aveva raccontato, aveva confessato alcuni luoghi in cui i garibaldini si ritrovavano. E in seguito a queste confessioni queste persone erano state arrestate. Ora, questa accusa è molto dubbia, perché questi arresti vengono fatti 3 settimane dopo che questo personaggio è arrestato. Ora, quando un personaggio viene arrestato e si sa che conosce dei segreti, si sa anche che sotto tortura probabilmente parla, ma è umano parlare sotto tortura. E la prima regola della clandestinità è che quando viene beccato uno che sa delle cose particolari, si sparisce da quei posti lì. Ora, il fatto che queste cose siano state rivelate 3 settimane dopo lascia dei grossi dubbi, anche perché qualche giorno prima di quegli arresti era stato arrestato un altro personaggio, un certo Dante Gorreri, che diventerà segretario del Partito Comunista, e dopo 2 giorni era stato portato vicino al confine svizzero per essere fucilato e lì lasciato andare in Svizzera. Quindi è molto più probabile che sia stato quest'altro a raccontare eventualmente i posti in cui c'erano queste catture. Però questo capitano Neri, con un processo durato 30 minuti in un sottoscala di un palazzo milanese, siamo in periodo di clandestinità, era stato condannato a morte. Ma la condanna a morte era una condanna a morte, come dire, sempre fatta nella clandestinità. Poi col passaparola si avvertiva. Quando questo capitano Neri ritorna alla sua brigata, c'è nessuno che pensa di fucilarlo. Anzi, gli ridanno l'incarico di capo di Stato Maggiore, perché era un personaggio stimato e riconosciuto. Quindi c'è un retroterra di gelosie, di contrapposizioni, ma soprattutto di sospetti rispetto alle persone che vogliono ragionare proprio con la propria testa. Sta di fatto che il 7 di maggio, cioè una settimana dopo queste consegne, il capitano Neri viene ucciso e presumibilmente fatto sparire nel lago di Como. La sua fidanzata, la Giuseppina Tuissi, comincia a cercare notizie, si rivolge a tutti i pezzi grossi del partito, a cominciare da quel Dante Gorreri, quello che vi dicevo, era riuscito un po' stranamente a scamparla, che era rientrato in Italia dopo il 27 o il 28 di aprile e aveva riassunto l'incarico di segretario della Federazione Comunista di Como. Questa ragazza viene trattata molto male, soprattutto le viene inibito di tornare da quelle parti, le viene consigliato caldamente di smettere di occuparsi di cose che non la riguardano. Questa era una a sua volta tosta, che continua per settimane a insistere, sino a che viene vista per l'ultima volta su una motocicletta guidata in mezzo a 2 altre persone. Quindi vuol dire che erano 2 persone di cui si fidava e che conosceva, perché uno può rapire una persona in macchina, ma metterla su una motocicletta e farla stare in piedi sulla motocicletta, no, cioè non è un mezzo da rapimento. Viene vista da una coppietta che è imboscata sulla riva del lago di Como, viene vista questa motocicletta arrivare sul lago, i due uomini e questa ragazza in mezzo che scendono insieme verso il lago, poi si sente un urlo e 2 colpi di pistola. Quando poi si rivedono i 2 uomini salire e allontanarsi, quella coppietta va a vedere cosa è successo e scopre che questa ragazza è stata uccisa con un colpo alla testa e un colpo alla pancia. Quella alla testa per ucciderla, quella alla pancia perché si riempia il corpo d'acqua e il corpo vada a fondo e non galleggi sull'acqua. Poi in realtà la vedono subito, avvertono e viene recuperata. Questa ragazza aveva un'amica che si chiamava Anna Maria Bianchi, alla quale probabilmente aveva confessato tutti i suoi sospetti, le sue idee sulla sparizione del capitano Neri. Una settimana dopo anche questa Anna Maria viene uccisa e buttata nel lago. Il padre di questa Anna Maria si chiama Michele, va a cercare notizie della figlia, viene ucciso e buttato nel lago. Quindi sono 4 persone che spariscono. Poi c'è un altro che si chiamava Lino, detto Menefrego, che era un partigiano, uno dei 2 partigiani che durante la notte tra il 27 e il 28 di aprile avevano vigilato davanti alla stanza in cui la Petacci e Mussolini dormivano. Questo era amicissimo del capitano Neri. Lui muore in un modo più misterioso, perché si sarebbe sparato un colpo in fronte mentre maneggiava un fucile, mentre era seduto su una sedia con il fucile con le gambe. Questo Menefrego era uno che aveva fatto già la guerra d'Etiopia, 3 anni di guerra, il partigiano, è improbabile che tenesse un fucile con la canna puntata in fronte, insomma, per cui probabilmente un'altra esecuzione. Allora, sulla base di tutte questi avvenimenti, iniziano delle denunce, iniziano ad essere fatte delle istruttorie e si decide di fare un processo. ma è un processo scomodo, perché è un processo che coinvolge il Partito Comunista, perché tutte le testimonianze dicono che il tesoro è stato portato lì, tutte le testimonianze dicono che questo capitano Neri voleva che non si fermasse lì, e quindi è evidente che bisogna indagare sul Partito Comunista di Como, ma bisogna farlo mentre il ministro guarda sigilli e Togliatti. Quindi è un processo scomodo per qualsiasi tribunale. Inizialmente si dice tocca alla magistratura militare, perché l'Oro di Dongo 27-28 di aprile è ancora guerra. Ma la magistratura militare dice no, però gli omicidi sono avvenuti dopo, quindi magistratura civile. E allora gli incartamenti dall'uno vanno all'altro, dall'altro ritornano all'uno, alla fine ci si rivolge in Cassazione, la quale prende tutto il suo tempo e dice no, tocca alla magistratura ordinaria e l'assegna alla procura di Como. Ma la procura di Como solleva un problema di legittima suspicione, perché dice ma come facciamo a giudicare in modo sereno qui a Como personaggi che sono di Como? E allora tutto torna alla Cassazione e viene spostato il processo al Tribunale di Padova. Qua il Tribunale di Padova fa un supplemento di indagini e gli imputati che inizialmente erano 30 diventano 36, ma tra questi deputati ce ne sono tre, quelli già citati, Audisio, Dante Gorreri e Vergani, che sono diventati parlamentari. Quindi bisogna chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere. Per farla breve, il processo inizia il 29 aprile del 1957, 12 anni dopo, come succede adesso. No, adesso magari cominciano prima, finiscono a tardi. Va avanti per 43 udienze, alla 43esima si interrompe perché uno dei giudici popolari si suicida. E siccome non si può fare un processo con una giuria popolare se i giudici non hanno seguito tutte le udienze, viene rinviato a nuovo ruolo perché deve ricominciare da capo e più nessuno lo prende in mano. Tutti però i fascicoli che riguardano quelle 43 udienze sono conservati al Tribunale di Padova e sono quelli che ho utilizzato per scrivere il libro. E tutte le testimonianze concordano nel individuare il Partito Comunista come il responsabile politico di quello che accade. Non sono testimonianze dalle quali si può evincere che l'ordine di ammazzare il capitano Neri è stato dato dal signor Rossi o dal signor Bianchi. Certo, i nomi che vengono fuori sono sempre gli stessi, quelli di questo Dante Gorreri, Vergani e alcuni altri, però non ci sono testimonianze tali da poter giustificare un'eventuale incriminazione ad persona. Ma non c'è nessuno che nega, neanche i dirigenti comunisti coinvolti, che l'oro sia finito lì. Ridimensionano la quantità, dicono che è servito per smobilitare, pagare l'indennità ai partigiani garibaldini smobilitati, altri invece lasciano intendere che sono stati usati per operazioni finanziarie. Molti anni dopo Massimo Caprara, che era il segretario di Togliatti, dirà che sono serviti per comprare botteghe oscure. Certamente è un tesoro che è finito in quelle mani, ed è finito in quelle mani con quelle eliminazioni perché siamo in un periodo in cui le prospettive di futuro sono molto diverse. Il Partito Comunista non pensa affatto che tutto sia finito lì. C'è una parte del Partito Comunista, quella legata a Pietro Secchia, quella legata a Luigi Longo, quella più movimentista, che era convinta che il governo Parri, quello che si era insediato subito dopo la fine della guerra, fosse come nel 17 Kerensky, il governo Kerensky, perché poi in ottobre, in autunno ci sarebbe stata la rivoluzione vera. E quindi volevano attrezzare il partito anche dal punto di vista economico in questa direzione. L'Oro di Dongo sotto questo profilo rappresentava un'opportunità. Allora in questo senso non bisogna fare giornalisticamente un libro di scandalo sul fatto che l'oro abbia avuto quella destinazione. Bisogna cercare di capire come mai e per quali ragioni qualcuno in quel periodo voleva fare la rivoluzione e di conseguenza si è appropriato di quel tesoro, di quel denaro. O bisogna fare una riflessione sulla facilità con cui c'erano le esecuzioni in quel periodo e far rientrare anche quei personaggi nella resa dei conti più generale. Per inciso e per concludere, su quei due personaggi c'è stata una revisione recente da parte della storiografia, anche a Como stanno pensando di riabilitare questi due personaggi, il capitano Neri e la partigiana Gianna, perché sono in qualche modo due vittime di quel periodo, due resistenti ulteriori. Poi mi dicevano a Como che su questo una delle ragioni per le quali non c'è stata una rivisitazione è i dubbi che la gente aveva sulla moralità di questo capitano, perché questo capitano Neri si è sposato all'inizio del 44 e nel novembre del 44 ha avuto una figlia. ma nel frattempo aveva conosciuto questa partigiana Gianna, che era diventata la sua compagna, e in tutto il periodo non è mai andato a vedere la figlia che gli era appena nata. Allora, insomma, c'era un po', come dire, un giudizio negativo sull'affronto fatto alla moglie, ma soprattutto sull'affronto fatto a una figlia che in tutti quei mesi non si era mai degnato di andare a vedere, anche se Como era relativamente vicino a dove lui stava. Per cui ci sono anche un po' i pregiudizi che c'erano in quel periodo, sarà il fatto che sono stati due personaggi accantonati. Oggi vengono riconsiderati e ripresi, e chissà, magari ci saranno un po' di intitolazioni in futuro, perché poi ci sono le ondate, no? Favorevoli. Grazie dell'ascolto.
C'è qualche intervento, qualche curiosità, qualche domanda? Tocca a me rompere il ghiaccio, mi sa.
Vado.
Niente, io prima di cominciare a leggere questo libro mi sono chiesta se c'era ancora qualcosa da dire sulla resistenza, no? Poi man mano comunque che leggevo mi rendevo conto della mia inappropriatezza e del limite delle mie conoscenze. E quindi, secondo me, anche del limite della conoscenza del grande pubblico su questi argomenti così non semplici, no? Difficili da trattare. Quindi, secondo te, basta la scuola? Qual è la tua interpretazione, qual è la tua idea su questa poca conoscenza da parte del grande pubblico di questi argomenti così complessi?
Secondo me siamo talmente concentrati sul presente e sul futuro che il passato viene archiviato subito. Siamo un popolo, cioè non un popolo, una civiltà molto diversa. Non so, è venuto dalla mia scuola a fare un intervento qualche tempo fa Domenico Quirico, quello che è stato rapito, faceva questa riflessione, dice: noi in Occidente bruciamo il presente in un attimo e tutto diventa passato. Per esempio la resistenza è qualcosa ormai di talmente remoto che i giovani non sanno più che cos'è. C'è il mondo islamico, è completamente diverso, non ha il concetto di passato, il passato è sempre presente. E diceva, è bastato che qualcuno usasse l'idea del califfato, e cioè l'idea di ricostituire quello che era il territorio controllato dagli arabi nell'VIII secolo d.C., che quella parola d'ordine ha messo insieme movimenti fondamentalisti come Al-Qaeda, come Boko Haram, come i guerriglieri somali, che hanno collocazioni e orientamenti diversi, ma è immaginato come un obiettivo perseguibile. Se qualcuno in Occidente dicesse ricostituiamo l'impero il Sacro Romano Impero di Carlo Magno, che cosa diremmo? Cioè, lo ricovereremo anche lui, no? C'è un modo completamente diverso. Per questo la resistenza è sfumata. La resistenza è stata un elemento forte di educazione per la nostra generazione, perché eravamo figli di persone che quel periodo l'avevano vissuto, non necessariamente da partigiani o da reduci di Russia, però ce lo raccontavano. Cioè, cos'è la paura? Credo l'abbiamo imparato sentendo raccontare. Cos'è la guerra e che cos'è la pace? Scusate, l'abbiamo imparato sentendo raccontare cos'era la paura. La paura delle sirene d'allarme quando c'erano i bombardamenti, no? Dei passi degli anfibi quando c'erano le rappresaglie, dei morti impiccati. Che cos'è la libertà? Ce l'hanno insegnato raccontandoci cosa voleva dire prima di parlare, girarsi indietro per vedere se qualcuno di troppo ascoltava. Noi oggi ci tiriamo indietro solo se vogliamo fare i pettegoli, perché non ci sia la persona interessata, ma non è che siamo condizionati nelle cose che diciamo. E oggi quella memoria non c'è più. Non c'è più perché i protagonisti non ci sono più. E la nostra generazione, per fortuna, non ha niente di drammatico da raccontare, no? Al massimo qualche sgombero di università occupate o ricariche della polizia quando c'erano le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam. Ma per fortuna nostra sono esperienze risibili. Ma tutto questo vuol dire che non c'è più una memoria che in qualche modo abbia la forza dell'emozione. C'è una memoria che è proprio solo storia, che è poco in onore nella nostra scuola. Quando mai si studia la storia contemporanea? Cioè, la storia, secondo me, bisognerebbe farla alla rovescia, partire dal contemporaneo e risalire indietro. Perché se continuiamo a partire dai sette re di Roma, hai voglia di arrivare al presente. E poi perché gli insegnanti siamo molto ignoranti sulla storia recente. Perché la storia recente nessuno ce l'ha insegnata. Vuoi sapere quanti insegnanti di storia di liceo sono in grado di improvvisare 10 minuti di lezione sulla crisi del canale di Suez? O sulla guerra di Corea? ma non per ignoranza colpevole, perché nessuno ci ha mai insegnato queste cose, no? Siamo sempre fermati a prima. Ah, questo ovviamente indebolisce molto la memoria. Poi ci sono altri strumenti oggi per insegnare, che non sono necessariamente la scuola, le conferenze, i libri. C'è la televisione. Se usasse la televisione per fare qualche cosa di più culturoso, come hanno fatto per esempio adesso per i 70 anni della Resistenza, comunque c'è stata un'attenzione mediatica, una trasmissione di Fazio, 4 ore, quando mai è stata fatta una cosa del genere?
Mai come quest'anno.
Però quello immediatamente raccoglie milioni di persone. Le conferenze, sono anche contento che la sala sia piena, però siamo 50, la televisione fa 2 milioni di ascoltatori in un attimo.
Certo. Qualche domanda? Concludiamo. Allora concludiamo, ringraziamo lo storico Gianni Oliva, Mario Renosio, perché è stata veramente una serata interessantissima, veramente interessante, grazie. Veramente.
Grazie a voi. Grazie.
Zannella sull'ora di Dongo, sì. 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 Sì.